Maserati per questa visione di prospettiva anche sul tema. Io vi ringrazio che siete ancora qui, lascio la parola della chiusura al dottor Offieri, le do questo e le do anche.
Allora, io ho provato a prendere appunti, a vedere cosa è venuto fuori e cosa secondo me manca un po' da approfondire per le prossime volte. Mi scuso per la bruttezza della mia calligrafia, ma mi porto dietro questa cosa dalle elementari. Allora, nella prima parte, quando abbiamo visto il punto di vista, ne ho fatte due, alla fine l'ho diviso in due perché ho provato a vedere i nessi concettuali tra imprese private e pubblica amministrazione. Questa è la parte in rosso che è venuta fuori dalla pubblica amministrazione, che un po' si è connessa a come lo vedevano invece le imprese private, per quello che ho ascoltato, e ho visto un baricentro che strava tra orario e responsabilità e benessere. Quindi concordo con le conclusioni appena fatte nel vedere che forse in questo momento l'evoluzione e il focusing è soprattutto su questo. Del resto, uno dei due progetti della Presidenza del Consiglio è proprio sulle pari opportunità, quindi è incentrato sugli aspetti di conciliazione che vengono visti come la forma preponderante di incentivazione. Allora, c'è una teoria delle smart lands, oltre a quella delle smart cities, abbiamo sentito dire che questo può aiutare le valli. Per esempio, noi come regioni ci occupiamo anche di riordino istituzionale. Questo per noi è un grande problema. Adesso stanno risorgendo anche le province, però come non spopolare zone rurali è un problema serissimo. Probabilmente stiamo trattando qualcosa di più che ci può aiutare anche a capire e a trovare soluzioni che prima non trovavamo nelle unioni dei comuni e in generale in forme di minore accentramento delle competenze. Infatti si è parlato di decentramento, non solo delle competenze, ma anche delle responsabilità. Questo è un approccio anche alla modalità lavorativa che in alcune culture organizzative, soprattutto di origine scandinava e tedesca, è molto più diffuso di quanto non accade invece in quelle francesi e in parte anche anglosassoni. L'Italia deve scegliere un po' da che parte stare, quindi decentramento di responsabilità. Il nostro ordinamento oggi, anche il codice civile, non è predisposto perché questo accada, quindi c'è qualche problema, soprattutto nella pubblica amministrazione. La produttività nel pubblico non è misurata, vabbè, spazi, coworking, l'efficienza andrebbe misurata, l'abbiamo detto tutti, la produttività non è misurata in senso stretto, non esiste nemmeno una metodologia per misurarla in senso stretto. Forse bisognerà approfondire questi due temi, compreso il tema dell'incentivazione. Il tema dell'incentivazione che è venuto fuori in alcuni degli interventi che sono stati soprattutto fatti dalle organizzazioni private, quindi che devono remunerare il capitale che è stato investito e che corrono il rischio, se non lo fanno, di non essere più vive, no? Ecco, qui che cosa è venuto fuori? È venuto fuori dagli interventi che sono venuti soprattutto nella seconda parte del pomeriggio, non è detto che tutti i servizi debbano esistere, quindi l'evoluzione di cui si parlava poco fa porta a dire, guarda, cosiddetto one shot, no? Ma anche l'assenza di alcuni servizi che oggi esistono, ma esistono perché la pubblica amministrazione non riesce a integrare dati. Tutto questo si ferma sul problema della data protection. Il GDPR europeo, posso dirvi, io vengo da Bruxelles, abbiamo parlato con la commissione di GDigit, della loro legiferazione in materia etica e di protezione dei dati. No? Loro dicevano data protection is social protection, cioè questo problema c'è molto e questo ferma buona parte dell'integrazione, per esempio nelle politiche sanitarie. La preoccupazione nelle politiche sanitarie che avvantaggiare dei soggetti privati che producono farmaci o danno un'offerta privata competitiva con quella pubblica è un problema serissimo, soprattutto molto temuto dai paesi di lingua tedesca e in Scandinavia, dove la presenza del privato in questi settori non è accettata dal punto di vista valoriale, non così come invece accade nei paesi di natura anglosassone, ovviamente. Questo è uno dei principali ostacoli. Banalmente, qualsiasi direttore generale di ASL teme una lettera del responsabile dell'agenzia di turno per la protezione dei dati. Okay? Quindi questo può saltare, ecco, insomma, un direttore generale di ASL se alcuni di questi dati sono pubblicati. In realtà il progetto Open Data Lazio, se ne andate a vedere, fa dei salti carpiati, è forse il miglior progetto di Open Data che abbiamo, ma questo problema del data protection c'è molto. Design Thinking è stato già detto, andremo a vedere questo sito per trovare tutte le possibili. Ma rimane aperto un tema. Come descriviamo, secondo me, e io lo descrivo, che cos'è l'incentivazione al prosieguo di questa esperienza, soprattutto in vista dello smart working 2.0. L'incentivazione non soltanto individuale, ma anche individuale, che oggi nel nostro ordinamento è ferma al 150 del 2009, ma dal punto di vista organizzativo, perché se dovremmo misurare le performance organizzative, dovremmo capire qual è il vero incentivo per un'organizzazione nel proseguire in questo tempo. Secondo me sono punti di domanda, io personalmente non ho risposte, giro a Mariano Corso e tutto il suo gruppo questi punti di domanda, perché se dovremo convincere altre organizzazioni pubbliche e private ad andare in questa direzione, penso al tessuto imprenditoriale della regione da cui vengo, è fatto di piccole e medie imprese, che abbiamo visto sono quelle che in molti casi hanno un approccio ancora padronale al controllo visivo del lavoro, no? Ecco, quindi come faremo a convincere? Questo è un punto vero. Termino su una battuta su due punti di vista. Gli spazi, vedete, sono venuti fuori qui e sono venuti fuori intorno al tema anche della riduzione di CO2, smart land e cose di questo tipo. Poi in realtà vale la pena di chiudere sulle competenze digitali. Che cosa sono le competenze digitali in vista dei concorsi? Però facciamo un passaggio sugli spazi. Allora, scherzavamo con Alessandro Baci dicendo, bene, facciamo un calcolo approssimativo delle presenze in meno che ci possono essere nel settore pubblico e nelle grandi città. Facciamo uno scherzo, facciamo un articolo su Sole 24 Ore dove facciamo vedere quanto vale questa roba se viene messa in vendita. Ok. Allora, a proposito di incentivazione, questa è una banalità, ma non è stato ancora approcciato la cosa in questo modo. Cioè, in realtà la pubblica amministrazione, soprattutto quella centrale, cioè quella più accentrata, che ha gli spazi che valgono di più, potrebbe vendere un sacco di patrimonio pubblico che oggi è male utilizzato, è fatto di uffici vuoti, di persone che stanno in malattia e prendono ferie lunghe. Questo è un approccio, come si può dire, se volete utilitarista, la Jeremy Bentham, ma potrebbe essere una chiave di volta. E l'altra è quello delle competenze digitali. Ci apprestiamo ad assumere 500.000 persone. Allora, io pongo delle domande. Cosa sono queste competenze digitali? Ecco, le competenze digitali non sono soltanto probabilmente l'hardware. Vi dico quello che chiederemo noi. Noi chiederemo una competenza in data science. Cioè, al di là delle lingue, non è possibile che venga considerato colto chi conosce due sonetti del Petrarca e viene da noi e non sa che cos'è una distribuzione o che cos'è una deviazione standard. Ma proprio l'ABC deve sapere che cos'è una deviazione standard per accedere al livello C. Se ambisce a fare il dirigente, non può essere che non capisca che cosa sono i big data, perché è molto probabile che per fare tutto quello di cui stiamo parlando, al di là della comprensione di che cos'è una CPU, quindi di che cos'è il ferro delle vecchie competenze IoT, oggi servirà a capire che cosa sono i dati e che i dati sono il potere, sono il potere, i fattori di produzione e in ultima analisi, come dice un grande filosofo, sono Dio. Ma al di là di questa battuta, il punto è che queste competenze noi non le abbiamo e non è detto che in questi 500.000 assunti non li andremo a cercare. Forse questi sono un po' i temi su cui dovremo ragionare se facciamo un altro appuntamento, perché l'aspettativa di occupazione di questi 500.000 è 20-25 anni nella pubblica amministrazione, quindi vuol dire che lì in mezzo ci deve essere qualcuno che queste cose le sa imparare se non le sa già. Io con questo ringrazio tutti, spero che questo progetto vada avanti, che riusciremo ad incentivare tante altre amministrazioni pubbliche e private a lavorare assieme per far crescere questa modalità di lavoro e in ultima analisi liberare i nostri dipendenti dal badge. Grazie.
Bene, grazie a tutti, grazie per aver partecipato e ovviamente troverete tutti i materiali di questo appuntamento sul sito, ma anche sul sito del progetto Vela, smartworkingvela.it, dove poi da giugno sarà disponibile il kit di riuso. Quindi, insomma, poi per qualsiasi informazione sono tutti gli enti partner a disposizione. Grazie mille.